Apriamo invece un capitolo, che è il capitolo dei diritti, il capitolo delle libertà individuali, che in queste elezioni sembrano latitare nei programmi dei partiti, oppure essere completamente negate,
come nel caso
del centrodestra. Lo facciamo prendendo spunto da un interessante post che ha pubblicato nei giorni scorsi sulla sua pagina Facebook un nostro amico, l'avvocato Giovanni Dore, che abbiamo al telefono con noi. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Bentornato dopo l'estate qui su Radio X. Cosa ti ha spinto nei giorni scorsi a fare quel post e a prendere spunto, credo, dai provvedimenti che vengono assunti in questi giorni negli Stati Uniti per paragonare il livello delle libertà
individuali
tra lì e qui?
Ma mi ha spinto quello che è la sensazione che poi abbiamo tutti in questa campagna elettorale. Siamo stufi degli slogan, si discute per giorni di una frase, di un tweet, si affrontano poco i temi caldi, salvo quello che ovviamente è contingente, dell'energia della guerra, che
certo,
ovviamente
non possiamo fare a meno di essere condizionati.
Esatto, quindi giusto su questi due temi, un po', ma nascondendosi spesso,
certo,
i due schieramenti, due, tre schieramenti si confrontano, e poi in realtà nel corso delle legislature ci accorgiamo che sui temi più importanti, dove tra l'altro c'è una sorta di consolidata valutazione in certi ambiti, apertura ormai da parte della nostra società, all'interno del Parlamento non si riesce a legiferare, spesso è difficile agire anche con il referendum, lo abbiamo visto, poi insomma alla Corte Costituzionale abbiamo un signore che è stato ribattezzato sempre il dottor Sottile, quindi gli viene anche molto bene talvolta sotto il profilo tecnico-giuridico cassare delle richieste referendarie, e alla fine un elettorato che probabilmente si divide abbastanza equamente tra destra e sinistra, se possiamo ancora parlare di queste grandi categorie,
sì,
ma anche all'interno dei cosiddetti populisti, sono temi che sono molto importanti, perché alla gente vanno a toccare tutti i giorni, ma che poi non vengono affrontati sulla base di schieramenti, per cui o spesso gli schieramenti camuffano un po' le loro posizioni edulcorandole, e poi di fatto in Parlamento queste leggi non vengono mai fatte.
Ecco, una di queste leggi è quella che riguarda la liberalizzazione delle droghe leggere, della cannabis, di cui si parla da anni. È una realtà che si faccia uso di cannabis non soltanto per ragioni terapeutiche, ma anche per ragioni ricreative.
Beh, fammi dire che in questi giorni moltissimi, sì, tennisti agli US Open di New York si sono lamentati perché dagli spalti arrivava
le nuvole di marijuana.
Sì,
perché si sta andando verso una sostanziale liberalizzazione anche a New York, giusto? Odore.
Sì, sta avvenendo questo, tra l'altro insomma fa abbastanza specie che una società che noi riteniamo bacchettona, formalista,
puritana, sì,
con anche delle grossissime pulsioni dal punto di vista religioso, insomma le cosiddette sette che abbondano in tutti gli Stati Uniti, poi invece come al solito gli americani dimostrano di essere anche pratici e stanno andando verso delle forme di legalizzazione spinta, perché per due motivi. Il primo è che si è capito che nel mondo già è difficile combattere le droghe, quelle
droghe, serie,
chiamiamole così, perché sappiamo bene quanto muove e che cosa c'è dietro le criminalità organizzate, ma sicuramente è una battaglia persa in partenza quella contro le cosiddette droghe leggere, che tra l'altro hanno anche un ampio utilizzo e funzione di tipo terapeutico, quindi
sì,
c'è un mercato potenzialmente enorme che sarebbe facilmente controllabile e legalizzabile dagli stati, con anche dei gettiti fiscali sicuramente di grande rilievo, e proprio in questo momento storico credo che sia un tema che debba essere affrontato.
Beh, noi più volte abbiamo parlato anche dei riflessi che ha avuto per esempio la liberalizzazione della cannabis light, diciamo quella col basso contenuto di THC, anche da noi. Purtroppo continuiamo a leggere di sequestri, di maxi sequestri, di piantagioni, che tra l'altro sono tutte operazioni che costano un sacco di soldi, perché si va a cercare se effettivamente il THC di quella marijuana è sotto il livello consentito dalla legge o sfora leggermente, e allora ci vediamo le aperture dei telegiornali con, no, con le,
queste operazioni,
queste maxi operazioni che ricordano cose veramente degli anni 70. E invece il mondo sta andando da un'altra parte, sta andando verso la liberalizzazione completa.
Esattamente, basta aprire tutti i giorni i quotidiani regionali. Noi abbiamo un territorio molto vasto e spesso desertico. Sì. La coltivazione della cannabis è molto veloce, è molto facile, diciamo, sì, rispetto ad altre culture, e quindi poi c'è questa differenziazione abbastanza tecnica, insomma, culturale, sulla qualità e quantità del THC. E poi c'è tutto il discorso della parte della trasformazione, dove parrebbe, io non ho approfondito dal punto di vista giuridico, ma parrebbe che da noi in Sardegna manchi una norma, e naturalmente anche su questo il nostro consiglio.
Sì, la si può coltivare, ma non la si può essiccare, quindi non
la
si può lavorare per la vendita.
Esattamente, cioè, siamo veramente, e quindi poi stuoli di avvocati e di giudici che si devono combattere in, sì, punta di diritto tutte queste vicende attinenti prima ai sequestri e poi ai processi che conseguono. Quindi uno spreco, o meglio, uno spreco oggi come oggi, essendoci delle norme, non è uno spreco, ma è una direzione richiesta dal legislatore, e quindi tutti fanno il loro dovere, le forze dell'ordine, i magistrati e gli avvocati ovviamente a difesa, ma tutto questo poi ci rendiamo conto che va a sottrarre risorse e impegno anche da parte delle forze
dell'ordine,
della polizia, certo, dell'ordine, rispetto a tutta una serie di altri reati che noi percepiamo veramente come molto più,
sì,
molto
intanto, più gravi. E intanto si perde un treno anche da un punto di vista economico, perché adesso non dico che potrebbe essere l'Eldorado la coltivazione di cannabis legale in Sardegna, ma potrebbe sicuramente però rappresentare una buona opportunità di business nel territorio.
Nel post appunto di Giovanni Dore si parla di mercato della cannabis per quanto riguarda il solo stato di New York, che vale oggi 4,6 miliardi di dollari, insomma,
esattamente,
che non è esattamente poco,
no,
con una presunzione però di aumento al 5,8 nel 2027, quindi insomma dopo domani.
Ecco, però capita che questi temi così rilevanti siano totalmente assenti nei programmi dei partiti alla vigilia delle elezioni, così come lo Ius Soli, così come altri temi che riguardano le questioni di genere. Secondo lei perché vengono tenuti, diciamo così, marginali rispetto appunto alla solita demagogia, agli slogan sul rischio democratico o il ritorno del fascismo?
Perché sono temi divisivi e tra l'altro hanno un forte riflesso rispetto al concetto cosiddetto morale, e in particolare della morale cristiano-cattolica, entro ovviamente certe frange di oltranzisti questo tipo, e sappiamo bene quanto influisce comunque anche il mondo religioso. Oggi abbiamo un papa, chiamiamolo così, che cerca di stare abbastanza distante dalle vicende politiche,
sì,
e quindi di non influire su questi aspetti nel voto, ma poi sappiamo bene che all'interno della Chiesa, dentro anche i confessionali, si continua anche, forse giustamente, a parlare di temi politici. Per cui se noi nei 10 punti di ogni partito avessimo uno schieramento netto rispetto a questi 4-5 temi importanti e sensibili che avete detto voi, droghe leggere, diritti LGTB, matrimoni gay e adozioni, aborto, Ius Soli, o comunque insomma il riconoscimento dentro certi, che poi lo Ius Soli è divisivo anche all'interno della popolazione, ma secondo me quando già prevedi la cittadinanza dopo un ciclo di scuola obbligatorio, anche lì probabilmente si va verso il 70-80% della popolazione, certo, favorevole, certo, al riconoscimento. Quindi se tu metti questi 5 temi in maniera netta all'interno di un partito politico, quel partito politico ha paura che chi vota per lui, turandosi il naso e pur pensando, o forse non arrivando a pensare, che su questi temi la pensa come lui o diversamente da lui, pensa di perdere una fascia di votazione. In questo momento probabilmente all'interno dei partiti del centrodestra certamente questo è, come dire, questa volontà di celare le idee che sono normalmente più restrittive,
sì,
è più forte, proprio per evitare che tutte queste comunità che aspirano ad avere questi diritti possano decidere di votare dall'altra parte. Però stamattina, interessante, vi segnalo a pagina 7 di Repubblica, sì, c'è un piccolo commento di Capellini su Calenda. Dice: Calenda e quei NI vicini a Forza Italia. E poi guardate che questi NI, siccome sta cercando di rosicchiare un po' di voti, certo, dal centrodestra, sono relativi proprio a questi temi. Dice: legalizzazione delle droghe leggere, dice, ma io sarei stato favorevole, ma ho dei dubbi, perché mi ha fatto riflettere Enrico Costa, ex esponente di Forza Italia, oggi in Azione, e che dice: fino a quando sono vietate un figlio puoi dire illegale, dopo no. mi vengono i brividi.
Strumenti educativi.
I matrimoni gay, io sono favorevole, ma siccome dentro il mio partito ci sono molti cattolici convinti, sul tema ci sarà libera.
E questo
libera
è esattamente il modo di ragionare della classe
il
politica.
Non ragionare.
Di non ragionare, o di arriva al paradosso che si lasciano fuori dalla campagna elettorale i temi che interessano, per esempio, a tutte le giovani generazioni, quei giovani che non vanno a votare, poi ci lamenteremo che non partecipano al voto, che non si schierano. Ma come potrebbero schierarsi se dall'altra parte c'hanno una classe politica di sessantenni bolliti?
Di pavidi,
io chiedo però a Giovanni Dore, che invece è un quarantenne per nulla bollito e che tra l'altro ha fatto anche
purtroppo cinquantenne.
Cinquantenne, va bene, ecco.
L'età migliore, diciamo.
E che comunque ancora gioca a calcio molto bene. Gli chiedo, lei che tra l'altro ha avuto un passato di militanza politica attiva, perché la gente della sua generazione, le persone come lei, non si spendono, non si rendono disponibili per diventare classe dirigente e partecipare anche alle elezioni?
O magari insomma, perché non vengono chiamate?
O perché non vengono chiamate?
Non lo sappiamo.
Ma guardate, io consiglio a tutti, quelli della mia generazione, anche quella precedente, di fare un'esperienza politica che dovrebbe poi finire dentro un'istituzione. Ti rendi conto di un mondo e cerchi di essere, per certi versi, anche più indulgente rispetto a certe dinamiche che non il criticare solo da fuori.
Certo.
Tratta di investire del tempo e delle risorse anche di tipo professionale, perché naturalmente la giornata ha quel tempo limite e quindi devi sottrarre risorse, ma è un'esperienza molto formativa da tanti punti di vista. Dopodiché a un certo punto prevale una scelta: faccio il politico o vivo la mia vita, insomma, in maniera un po' più libera. Questa è stata la mia scelta su una determinata fase politica in cui vedevo un impasse e non vedevo sviluppi se non quello di mettersi a costruire una forza politica che, insomma,
ecco. Ma in un momento come questo, in cui si dice da più parti che bisognerebbe costruire una nuova classe dirigente, un ricambio per la politica anche nazionale, ecco, persone come lei che hanno un'esperienza politica vengono chiamate in causa o restano in margine?
Ogni volta che ci sono delle elezioni, devo dire la verità, che ricevo delle telefonate più o meno interessanti con proposte di candidatura. Se posso ricordarlo, anche questa volta qualche esponente politico, diciamo, possiamo dire di un'area vicina al centro-sinistra, sì, mi ha sondato telefonicamente per sapere se io sarei stato disponibile a una candidatura al Parlamento, insomma, verosimilmente alla Camera dei Deputati. E naturalmente, proprio in ragione di questo mio essere un po' laico, avevo dato una teorica disponibilità, non all'interno di una forza politica, perché sappiamo che sono liste bloccate,
sì,
bisogna essere, diciamo così, dei militanti, sì, ma eventualmente per una candidatura di collegio, di coalizione. Poi
però non se ne è fatto nulla di questa cosa.
No. Poi ho saputo che sul mio nome qualche veto è stato messo. Siccome non ero stato io a richiedere la candidatura, della questione ovviamente mi sono interessato abbastanza poco, però magari prima o poi riuscirà a capire chi è che ha messo questo veto e per quale motivo, ecco perché.
E forse perché insomma le persone che hanno idee chiare fanno
magari
paura.
Magari avrei messo questi 5 punti all'interno di un programma e qualcuno si sarebbe spaventato, perché poi la realtà tornando a bomba, è che se forse un partito o un movimento, una coalizione di centro-sinistra, anziché battibeccare e infilarsi su temi tecnici dove ci sono tante contraddizioni, tante incoerenze, facesse un manifesto di 8-10 punti orientato principalmente a queste tematiche e ovviamente riprendendo anche 4 aspetti di carattere economico che sono fondamentali per la vita, probabilmente renderebbe più forte e più coerente uno schieramento, ovviamente allontanando determinate frange che magari votano lì un po' senza sapere e che detestano questi diritti civili, questi temi, e fanno parte di quella minoranza, secondo me, nel paese che a un referendum domani voterebbero no o si asterrebbero. Questo però denota una totale assenza di coraggio e probabilmente
e anche di leadership, mi viene da dire, perché voglio
leadership,
dire
leadership, però insomma è una leadership che manca su questi temi probabilmente da almeno 20 anni, quindi da che possiamo dire tra virgolette da sempre all'interno di queste coalizioni di centro-sinistra, perché fin quando c'era solo la sinistra su alcuni temi naturalmente si potevano spingere di più, poi è il centro che
ha frenato.
Economico magari è più equilibrato, ma dal punto di vista dei diritti hanno una paura
matta,
terribile. Ma
diciamo che mancano un po' i radicali, mettiamola così, mancano un po' i radicali dell'inizio. Oggi c'è Letta, tra l'altro in mattinata dovrebbe incontrare la comunità LGBT, vediamo che cosa succede.
Bene.
Va bene, Giovanni Dore, noi torneremo a sentirti proprio sui temi dei diritti ogni tanto, perché insomma ci piace, anche se la politica se ne occupa poco, occuparcene noi come radio in questo spazio di Extra Life. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E alla prossima, grazie.